Bene, questa è la sessione per voi, nel senso che questa è una vera introduzione a System Center Orchestrator e quindi cercheremo di capire insieme cosa può fare questo strumento, con alcuni esempi, per forza di cose, semplici, che dovrebbero servire nelle mie intenzioni a stimolare la vostra fantasia su quello che si può realizzare con lo strumento. Sarà tra l'altro una sessione che inizia da rovescio, iniziamo con una demo fra due slide, in modo da anche da cercare di tenere svegli gli ultimi superstiti della giornata. Qual è lo scopo di Orchestrator? Tutti noi sappiamo che un moderno sistema ICT è un sistema complesso, è un sistema che ha tante tecnologie diverse, eterogenee sempre di più, è un sistema che inizia ad avere anche una esternalizzazione di molti servizi, anche se l'adozione della cloud in Italia sicuramente non è paragonabile a quello che avviene negli Stati Uniti, ma comunque ci sono workload che stanno iniziando ad essere esternalizzati. Quindi eterogeneo, distribuito, con tante competenze necessarie e molte volte tanti sistemi che sono fra loro, se non isolati, almeno con una difficile interoperabilità tra essi. Quello che fa Orchestrator è cercare di tessere una tela e mettere in comunicazione tutti questi sistemi, sia presso la vostra azienda, sia distribuiti all'esterno, sia su tecnologie Microsoft, sia su tecnologie non Microsoft. Quindi lo scopo di Orchestrator è questo. Qualcuno di voi ha esperienze di host in data center, soprattutto in ambito bancario? Ok, vedete Orchestrator come uno scheduler grafico. Ok? Se devo fare una similitudine, pensate a Orchestrator come uno scheduler grafico, quindi che permette di definire tutta una serie di percorsi, di condizioni da seguire in caso altre condizioni si verificano, fino a raggiungere un risultato finale complessivo. Un po' di nomenclatura prima di buttarci nella demo, in modo che alcuni termini base siano chiari per tutti. Attività. Le attività in Orchestrator sono le unità di lavoro che possono essere eseguite. Quindi un'attività è, ad esempio, aggiungi un computer ad Active Directory, piuttosto che crea un utente, piuttosto che leggi un file, piuttosto che ferma e riavvia un servizio, manda un messaggio di posta e così via. Le attività sono organizzate e vengono distribuite tramite Integration Packs. Chi di voi usa Operations Manager? Ok, gli integration packs sono l'equivalente dei management pack di operations manager e service manager. Quindi sono un modo per estendere la funzionalità dello strumento. Alcune attività sono built-in nel prodotto. Queste vengono chiamate attività standard o standard activities. Ok? Sono semplicemente attività che non è necessario importare o aggiungere al prodotto. Le attività vengono combinate tra loro per ottenere il risultato che desideriamo in quello che nel linguaggio di Orchestrator è chiamato un runbook. Dovessimo tradurlo in italiano una checklist. Okay? Ma checklist non si traduce in runbook in inglese. Okay? No, in italiano nel senso che nel nostro linguaggio comune, è corretto. Nel nostro linguaggio comune noi diremmo questa è l'implementazione di una checklist, quindi di una serie di passaggi. Però nel linguaggio Orchestrator non si chiamano checklist come potremmo aspettarci, ma si chiamano runbook. Ok? Bene, lo vediamo subito all'opera, l'avevo promesso, due slide, ci buttiamo dentro al prodotto. Iniziamo, se lo trovo, eccolo qua, con un esempio estremamente semplice. Mi interessa proprio che riusciate a capire come il prodotto funziona e qual è la sua filosofia. Ammettiamo di avere un sistema che scrive file di log, il file di log corrente ha sempre un nome, i file di log vecchi vengono rinominati. Ammettiamo di voler archiviare in automatico questi file di log ormai rinominati o quindi da cancellare, archiviare, spostare altrove. Quindi una cosa banale, ma è una cosa che tutti noi dobbiamo fare spesso in azienda. Questo che vedete aperto è il Runbook Designer. Il Runbook Designer è lo strumento grafico per creare i vostri runbook, quindi per mettere in comunicazione le attività. Sulla destra vedete le attività. Vedete gruppi di attività che sono stati importati all'interno di Orchestrator. Per quel che ci riguarda, utilizzeremo un'attività, se la trovo in questa risoluzione, che si chiama Monitor File. Vedete che l'ho presa e l'ho trascinata su questa pagina bianca, che è il mio foglio su cui vado a disegnare il Rambu, quindi la sequenza delle azioni. Monitor File, dice il nome stesso, serve per controllare se qualcosa avviene su dei file. Quindi gli do una cartella. In questo momento non sto parametrizzando nulla, però considerate che tutto ciò che vedete è parametrizzabile, quindi posso renderlo in input all'utente, posso leggerlo da un file di testo, posso leggerlo da qualsiasi parte sia leggibile dal punto di vista informatico. Ho preparato qui una cartella. Logs. Perfetto. Gli do un filtro, non mi interessano tutti i file, mi interessano i file con estensione txt, ad esempio. Ho detto okay. Un rallentamento sulla sua network, la macchina non è qua ovviamente in laboratorio, bisogna che la rete tenga, perché altrimenti siamo... E poi gli do un trigger. Queste informazioni che sto inserendo sono proprietà di questa specifica attività, monitor file. Gli dico che mi interessa sapere quando il file viene rinominato. Ho predisposto un'attività che controlla se in una determinata directory un file con estensione txt, potevo usare un pattern qualsiasi, viene rinominato. Il mio scopo è quello di archiviarlo, quindi di farne un move. Trascino una seconda attività, che è il move, la metto in relazione, trascinare col mouse in piedi non è mai comodo, ok? La metto in relazione con la precedente. In questo modo sto dicendo che l'output di questa attività può servire da input, nel nostro caso dovrà proprio essere così, alla seconda attività, che è il move file vero e proprio. Ha proprietà diverse, ma il meccanismo sempre quello è. File. Come faccio a dire qual è il file da spostare? Ho detto che è il file che è stato rinominato. Fantastico. Faccio un right click tecnicamente e vado a cercare uno degli output dell'attività precedente. Quindi qui ho l'attività, monitor file, che è l'attività precedente, e nel mio caso mi occorre il percorso completo del file. Dove voglio spostarla? Anche qui a fine di esempio le directory sono locali a questo server, ma vedremo che Orchestrator è un sistema di integrazione, quindi può gestire sistemi remoti così come sistemi locali, in maniera del tutto indifferente. Quindi sto dicendo che il file che è stato rinominato grazie all'attività monitor file deve essere spostato all'interno di questa cartella. Posso scegliere se fare un overwrite, se fare una serie di azioni. Posso dare parametri avanzati, posso dire mantieni la stessa data, fai un filtro sull'età. Fatto. Ho fatto il mio primo runbook. È assolutamente semplice, basic. Ora voglio verificare se effettivamente funziona. Per fare questo, sempre all'interno dello strumento di sviluppo di questi runbook, ho il runbook tester. Il runbook tester è un debugger grafico che serve per verificare se i miei runbook stanno funzionando correttamente. Vedete che posso fare uno step by step, sarà quello che faccio. Quindi mi metto nella condizione in cui sto aspettando che un file.txt in quella directory venga rinominato. Se mi risponde, fantastico. Questa è la directory che ho indicato, vedete che ho già un file di log txt pronto, mai fare questi test con Explorer, perché Explorer basta fare clic per rinominarlo e l'ha già rinominato, quindi lo facciamo come se fosse effettivamente il mio sistema di archiviazione, quindi semplicemente con un rename. Quindi il mio applicativo sta scrivendo un file di log, ha terminato questo log, lo rinomina per creare uno nuovo, fantastico, lo rinomina. Tempo qualche secondo, ecco ci siamo già, in questo caso siamo fortunati perché abbiamo aspettato pochissimo, tempo qualche secondo perché l'attività è in ascolto, ma non è in ascolto al centesimo di secondo, e si accorge che il file è stato rinominato. Se espando l'output dell'attività monitor file, spero che tutti possiate leggere, riusciate a leggere il fatto che mi riporta il file che effettivamente ho rinominato, come ci aspettavamo. Se vado a vedere i parametri passati al mio move file, vedo che mi ha passato ciò che mi aspettavo. Quindi quando adesso vado a eseguire questa attività, ovviamente il mylog1 qui non c'è più e l'ho spostato nella cartella archive. Banale, però vi dà un'idea di quello che è possibile fare, iniziare a fare con Orchestrator. Rendiamolo un pochino più difficile. Diciamo che il mio sistema di logging scrive file di log, non li rinomina, ne aggiunge sempre e io voglio tenere gli ultimi 5 e archiviare o cancellare, non cambia nulla, i file più vecchi degli ultimi 5. Torniamo a costruire il nostro runbook. Okay. Partiamo da zero. In questo caso scegliamo un'attività diversa, che è un monitor folder. Poi vedremo il perché, perché voglio gestire il caso in cui più file vadano oltre il massimo di 5. Okay? E quindi in questo caso torno a indicare la directory di log. Aggiungo come primo un filtro, molto simile a quello che abbiamo fatto prima. E in questo caso la mia condizione di trigger è quando il numero di file in questa cartella supera i 5. 5, 10, un esempio. Anche questo può essere parametrizzato. Okay? Non voglio complicarvela troppo, diciamo che tutto questo può essere parametrizzato. Fantastico. Poi dovrò sempre usare un move file. Il problema di utilizzare un move file è riuscire a passare al move file i file giusti. Okay? Il monitor folder in questo momento mi sta dicendo semplicemente guarda che in questo folder ci sono più di n file, perché questo è il trigger che io ho dato su quel folder. E qui vediamo la potenza, la possibilità di estensione che ci dà Orchestrator, perché io qui posso inserire un semplice script PowerShell di due righe che mi prende i file, me li ordina, in modo che io possa prendere solo quelli più vecchi. Ho una standard activity che è run.net script, quindi l'obiettivo è monitor file, fantastico, monitor file si accorge, scusate, il monitor folder si accorge che ho più file di quelli che voglio avere in questa cartella e mando in esecuzione uno script, in questo caso PowerShell. Vedete che lo script può anche essere C#, può essere un JScript. Io scelgo PowerShell perché Orchestrator nasce per essere uno strumento per il quale non è necessario essere degli sviluppatori. E quindi due righe di PowerShell, gli IT Pro sono in grado tranquillamente di scriverle o di trovarle cercando quello che gli serve su internet. Siccome scriverle sarebbe un disastro, me le sono preparate. Vediamo cosa fa questo PowerShell, anche perché c'è un trucco che vi spiegherò fra un attimo. Questo PowerShell semplicemente prende tutti i file della cartella, ok? Logdir è un parametro, vedremo come valorizzarlo, e quindi di questi file, okay, ordinati in maniera crescente per data, ovviamente, ne prende i primi n, i primi 5, o meglio, i primi dollaro file limit. Okay? E qui c'è il trucco. Siccome quando parte il monitor folder di file non è detto che ce ne siano 6, ce ne possono essere 7, 8, 10, 10.000, okay? Io devo passare all'attività successiva tutti i file che vanno oltre i 5. State seguendo? Per fare questo, per poterlo passare in PowerShell al modulo successivo, occorre fare questo giochino, cioè dichiarare un array e semplicemente iterando sui miei file aggiungere a questo array ogni singolo file per nome. Copiamo. Incolliamo. Intanto dobbiamo dargli la directory. Anche in questo caso la directory non stiamo a riscriverla, l'abbiamo già scritta prima e abbiamo detto avremmo potuto prenderla come input, come parametro di input. Usando il medesimo meccanismo di prima, subscribe, e prendiamo il folder di origine. Lasciamo i 5. L'altra cosa che devo dire a questo modulo è cosa passare al modulo successivo. Prego. Mettere un parametro, adesso ve lo faccio vedere. Finiamo qua, vi faccio vedere come mettere i parametri. È molto semplice, quindi. L'altra cosa che dobbiamo dire è come pubblicare i dati. Per pubblicare i dati, quindi per il modulo successivo, scusate, ho fatto clic troppo presto, noi dobbiamo portare fuori questa array che ho chiamato con molta fantasia output. Okay? Benissimo. Aggiungo, gli do un nome, che so, files to be moved. E gli dico che files to be moved è la mia variabile output. Finito. Collego il mio PowerShell al modulo successivo con movefile. Il file da muovere in questo caso sarà files to be moved, il folder quello di prima, ok, tanto non è importante il resto. Finito. Il mio runbook, un pochino più sofisticato rispetto a quello precedente, con due righe di PowerShell, mi ha permesso di costruirlo. Lo proviamo. Come sempre. Fantastico. Mettiamo un po' di file. Ok. Qualche secondo, come dicevo prima siete stati fortunati perché ho chiacchierato e è arrivato il polling giusto. Qualche secondo e vedremo il cursore dell'esecuzione passare, eccolo qua, sul secondo modulo. In questo caso usiamo il PowerShell, notate che qui gli è stata passata la directory, corretta. Facciamo uno step. E vedremo che siccome ho aggiunto più di un file, vedremo che l'ultima attività verrà invocata più volte, una volta per ogni file da spostare. Ok? Come faccio ad aggiungere un parametro? E come faccio poi a dare questo runbook in pasto, non a me stesso che l'ho creato, ma a qualcun altro? Ho sempre delle standard activities. In questo caso quello che mi interessa è initializeData. Posso definire i parametri, prima abbiamo detto folder, di tipo stringa, e limit. Di tipo numerico. Per poter passare questi valori ai moduli successivi devo collegarli. Ah, scusate, ho fatto. Dovrei cambiare la logica, perché ho usato un'attività di tipo evento. Quindi in questo esempio particolare non riesco a darvi i parametri in questo modo perché dovrei leggere da un file, perché questo qui è un'attività di tipo evento e quindi le attività di tipo evento sono in attesa, sono quelle che iniziano l'attività vera e propria. Però il concetto insomma è questo. Definisco un'attività di init data, passo i parametri e poi li passo ai moduli successivi. Questo era un esempio. Vi faccio vedere qualcosa che avevo già preparato. È la stessa cosa dove iniziamo a integrarlo con l'invio di mail nel caso in cui la cosa abbia avuto successo o invece non abbia avuto successo. Vi ho sempre fatto vedere fino adesso una sequenza unica e quindi senza branch, senza passaggi per quanto riguarda le attività. In realtà quando io traccio un link posso dare a questo link delle proprietà dei filtri, quindi sono percorsi diversi. In questo caso dico se l'esecuzione dello script PowerShell per qualsiasi motivo fallisce, allora mandami una mail di failure, così come se per qualsiasi motivo il move file fallisce, mandami una mail di failure. Dicevamo prima, sì, prego. Valgono, sì, faccio vedere, dopo approfondiamo, guardiamo quello che abbiamo appena creato, qui nella parte, se arrivo nella move file, qui quando ho fatto la subscribe, vedevamo solo quelle del modulo precedente, ma semplicemente perché è filtrato per modulo precedente. Io posso andare a prendere i parametri di qualsiasi modulo antecedente la mia attività. Quindi vengono tutti portati in quello che viene chiamato l'orchestrator database. Vedremo poi con le slide approfondiremo che cos'è. Fondamentalmente è un bus, un tubo, un contenitore in cui tutti i parametri di output vengono scritti e un tubo dal quale tutte le attività possono andare a leggere. Benissimo. Dicevo, questa è l'esperienza di chi deve creare un runbook. Ma qual è l'esperienza di chi deve utilizzarlo? Oppure come posso lasciarlo in esecuzione? Perché nell'esempio che vi ho fatto deve essere lasciato in esecuzione. Abbiamo una console web-based. E da questa console web-based possiamo tranquillamente mandare in esecuzione i runbook e lasciarli in esecuzione. E su questa console web-based posso dare diritti in maniera granulare ai singoli utenti, in modo che in base ai loro permessi possano vedere alcuni runbook piuttosto che nessuno, piuttosto che quelli di loro interesse. Sto facendo un refresh, quindi vedremo il runbook, lo mandiamo in esecuzione, il runbook rimane in esecuzione, se mi risponde. Sì? Sì, mentre arriva, eccolo qua. Non necessariamente, vai pure avanti. Sì.
Completamente separato, io avrei bisogno di qualcosa perché sono un servizio provider, io avrei davvero bisogno di un qualcosa che stia sopra a qualsiasi cosa,
Certo.
altrimenti per teori completamente separati non si vedranno mai, non si devono vedere domini, perché magari il dominio c'è o sono separati, per essere un bel prodotto questa parte può servire, nel mio caso per esempio
Deve stare sopra, è corretto.
deve stare sopra.
Orchestrator ha la gestione degli account, quindi è corretto. Se io devo collegarmi a una macchina, sia essa una macchina Windows, sia essa una macchina Linux, ho bisogno di una credenziale amministrativa, o meglio, di credenziali sufficienti a svolgere il compito che devo fare. A livello di runbook posso definire con quali credenziali questo runbook viene eseguito e come fare il remoting, e quindi come andare ad interagire con macchine remote. Nasce proprio per questo, quindi io vi sto facendo vedere un'introduzione con un esempio facilissimo, semplice, in questa fase. Poi vedremo anche come interfacciarsi con Azure, ad esempio. Quindi andando proprio completamente off premises. Ma quello che volevo dirvi è non limitatevi a questo scenario, Orchestrator è pensato per parlare con tutti i sistemi che avete in azienda. Se vi faccio vedere le system activities, vedete che so, e domani lo vediamo con avete anche un run SSH command, che noi abbiamo usato tantissimo per fare integrazioni con sistemi OS e sistemi Linux in generale, proprio perché è pensato per interfacciarsi con tutta una serie di sistemi, non necessariamente Microsoft. Questo è il suo focus. Torniamo un attimo, scusatemi, alla console utente. Questa è la console utente nel quale chi ha diritti può lanciare in esecuzione il runbook. In questo caso mi chiede, le pile del mouse sono andate, fantastico, su quali runbook server deve essere eseguita. Cosa significa? Significa che io posso avere tanti punti di esecuzione e posso scegliere quale punto di esecuzione utilizzare, così come posso fare load balancing, così come posso fare fault tolerance o alta disponibilità. Fantastico. Il job viene messo in esecuzione. Chi l'ha lanciato può, da questa interfaccia web, vederlo in maniera simile, vedete, a quello che vedevamo nel runbook designer. Ovviamente non può interagire come facevamo noi nel designer e poi nel tester, però può vedere che punto è il runbook. E ovviamente, se non ho fatto sciocchezze, se io copio i file, qualche secondo, ovviamente questo runbook è in esecuzione e andrà in esecuzione e farà ciò che deve fare. Quando partirà vedete che il send dell'email fallirà, perché in questo momento nell'ambiente che sto lavorando non ho un server di posta, il server di posta è disconnesso. Ecco qua. Quindi ha spostato i file. Questa è l'esperienza di... Non è che a questo punto sia finito, è finita questa istanza. Il runbook che ho avviato è ancora in esecuzione. Okay? Perché nel nostro caso è proprio un runbook che deve continuamente rimanere in esecuzione. Bene. Prego. Sì. Sì. Sì.
Devo aspettare che
Sì, nel senso che lui sta in ascolto, tempo qualche secondo, qualche frazione di secondo, e sposta. Il rename, certo. Infatti in attesa. Vedete che l'istanza di prima è in warning perché ha fallito l'ultimo step del send dell'email, ma ha già avviato una seconda istanza che è in attesa del fatto che eventualmente altri file vengano aggiunti con la directory e per poi archiviarli, cancellarli, spedirli a un altro sistema. Ripeto, il runbook è volutamente semplice per evitare di aggiungere complessità. Quello che mi preme è che iniziate a capire quello che il prodotto può fare. Facciamo un esempio un pochino più complesso. In questo caso di integrazione con Active Directory. Quindi, svuotiamo la nostra lavagna. Potrei crearne altri di runbook, semplicemente come per comodità lascio questo. E vediamo cosa posso fare su Active Directory. Qui vedete, ho tanti gruppi di attività, quindi ho importato tanti integration packs, non li ho importati tutti perché sennò poi diventa illeggibile, questa è una limitazione del designer, quindi è sempre un buon consiglio quello di aggiungere solo nel designer l'integration pack che in quel momento volete utilizzare. Poi potete metterli e toglierli in maniera indifferente. Active Directory. Uno scenario in cui Orchestrator è utilizzato è quello del provisioning degli utenti o di macchine virtuali, ma in questo caso provisioning di utenti. Può essere un sistema a basso costo per automatizzare la creazione e la cancellazione degli utenti. Sapete benissimo che in casa Microsoft esiste Forefront Identity Manager, che è il sistema di orchestrazione per l'identità aziendale, ma che è complesso e ha un suo costo. Tanti terze parti hanno i loro sistemi di provisioning, molte volte per esigenze delle aziende basta qualcosa di molto più semplice. Vediamo cosa ci permette di fare il nostro orchestrator. Ho ad esempio una activity che è create user. Siccome questo è un integration pack, io l'ho preconfigurato per dargli le credenziali per fare accesso a questo dominio. Quindi, per rispondere alla domanda di prima in pratica, queste option sono popolate anche dagli integration pack. Se vado in Active Directory, posso aggiungere n connessioni, ne aggiungo una nuova, per ognuna di esse posso iniziare a definire nome utente, password, qual è il container di riferimento, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo per rispondere alla domanda di prima. E tutti gli integration pack, ovviamente dipende da integration pack a integration pack, però tutti gli integration pack sono pensati in questo modo, per potersi connettere a tanti ambienti anche disconnessi. Basta ovviamente avere connettività, ma questo lo vedremo dopo. Quindi create user, scelgo una delle mie configurazioni, in questo caso il nostro laboratorio, do un common name al mio utente, ok? Common name normalmente è costruito con CN uguale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, facciamo così. Qui tanto vi faccio vedere l'esempio completo. Posso aggiungere altre proprietà. Ad esempio, sicuramente mi serve un same account name, altrimenti la creazione dell'utente fallisce. Okay. Quindi ho tutto questo tipo di possibilità. Normalmente mi servirà anche la password, anche perché avrò delle policy per cui un utente senza password difficilmente potrò crearlo. Vado rapidamente perché non voglio annoiarvi, voglio farvi vedere poi l'esempio un pochino più complesso, ma non di tanto. E una volta che l'ho creato, ad esempio, arrivo, voglio spostarlo in una U. Quindi anche qui, ormai avete imparato, vado a prendere la proprietà che mi ha riportato il create user, la metto in user distinguished name, poi vado a valorizzare le altre proprietà per farne il move. Andiamo rapidamente a un esempio più completo, perché ovviamente questo è solo leggermente, se riesco, più strutturato rispetto a quello che avevamo prima. Vediamolo insieme. Parametri. Gli dico qual è il department, qual è il nome, il cognome e a quale gruppi deve far parte. Di quali gruppi deve far parte. È un esempio, ripeto. Genera una password complessa. Definisco, secondo le mie regole aziendali, come deve essere composto il same account name. Cognome più iniziale del nome più due caratteri casuali. Lo faccio anche qui con una regola, con una riga, scusatemi, di PowerShell, perché è molto semplice per manipolare le stringhe. Quindi semplicemente qui vado a prendere il cognome più i primi due caratteri del nome. Questo è un commento, qui è dove effettivamente lo faccio. Vedete che vado a recuperare i parametri da, posso farvi vedere, il modulo di input del mio runbook. Facciamo cancel prima di farlo. Controllo che l'utente esista. Perché? Perché posso farmi anche queste domande, ma l'utente con queste caratteristiche già esiste, perché se già esiste, allora semplicemente lo sposterò nello U che decido, che ho deciso come OU di destinazione. Se non esiste lo creo, magari scrivo anche in un file di log il fatto che l'ho creato, con quale same account name e con quale password, giusto perché almeno una volta dovrò comunicargliela, se voglio che faccia accesso. Ma ripeto, non è, cioè, dovrebbe essere sufficientemente semplice da, quindi qui vedete che vado a prendere il same account name e poi l'interfaccia è sempre quella che è, ma comma delimited, la password. Okay? E nel caso di successo creo anche la mailbox e mando un messaggio di posta. Nel caso in cui io faccio il move, prendo un gruppo della lista che avevo preparato, che avevo dato in input, faccio il get group, se esiste lo aggiungo, se non esiste creo il gruppo e aggiungo l'utente. Questo lo fate una volta che avete usato Orchestrator in un quarto d'ora. Okay? Veramente non, una volta che avete capito qual è la logica dello strumento non ci mettete di più. Proviamo ad eseguirlo. Ok. Facciamo uno step by step. Department. Vediamo se mi ricordo. Il gruppo, ne ho preparato uno, che ovviamente non ho avuto il buon senso di scrivere, è SID 2013, quel gruppo qua. Qui posso seguire step by step, adesso faccio fare una run, Beh, facciamo qualche altro passaggio. Quindi genero la password, fantastico, calcolo il account name, benissimo, faccio un get user che non ci sarà. Si è connesso. Quindi dal momento che non c'è faccio il create user, il create mailbox fallirà, ve lo dico, ve lo anticipo, sempre per il motivo per cui in questo momento sono disconnesso da parte Exchange, fantastico. Muovo lo user nella U, vedete che adesso inizia a saltare perché sono tutti i percorsi validi, no? Quindi faccio create mail, scrivo sul log, run, basta, avete capito. Nel mio file di log viene scritto che SID2S ha questa password, cognome, primi due caratteri del nome, e in AD, appena mi risponde, vedremo che l'utente è stato creato, spostato in questa U, messo nel gruppo. È un esempio appena un po' più complesso rispetto a quello che abbiamo fatto prima. Eccolo qua. E ovviamente, vabbè, ma non è che debba dimostrarvi che funziona, è evidente che funziona. Ovviamente l'utente è spostato qua dentro. Vedete che l'utente di default è generato disabilitato, ho una attività che dice abilita l'utente. Bene. Qualche domanda? Prima che torni. Questo è un classico percorso di utilizzo di Orchestrator. Vediamo però cosa ci sta dietro, perché abbiamo visto la pratica, ma non abbiamo ancora affrontato un minimo di teoria, anche perché può dare molte risposte a quello che mi avete chiesto. Come è fatto dal punto di vista dell'architettura? Ha almeno un runbook server che legge le proprie policy, i propri runbook, da un database. Un database SQL, database che non ha grosse richieste. Il runbook server, in base a queste policy, a questi runbook, si connette ai sistemi remoti per eseguire le azioni. Normalmente i runbook sono specializzati nel compiere azioni tra sistemi diversi, eterogenei. Sono workflow e sono eseguiti dal runbook server, hanno bisogno di accesso ai sistemi remoti, sia come rete che come credenziali, se no avremo un problema. Sono relativamente pochi, ma i workflow sono complessi. Questo è il database. Abbiamo visto prima che tutte le attività scrivono su questo database il loro output. Le attività in sequenza possono leggere le informazioni di tutte le attività precedenti, non solo quella di immediatamente, prima. Ci torniamo un attimo sull'architettura, prima però voglio fare un passo indietro, ed è quando davvero mi serve Orchestrator e cosa posso usare a farlo. Bisogna sempre identificare, come in tutte le cose che facciamo, costi e benefici e cercare di non usare questo strumento quando non è del tutto opportuno, quando i costi collegati non lo rendono giustificabile. I fattori sono tanti da considerare nel scegliere di utilizzare Orchestrator o di non utilizzarlo. Normalmente si parte, si fa proprio un'analisi quando si fa in azienda, di quali sono i processi più onerosi o più error prone che l'IT sta compiendo. Perché? Perché si creano errori, perché... Quali sono i miei service level agreement? È finito? Ah, ok. I service level agreement in sofferenza verso gli utenti. E così via. La domanda che devo farmi è sempre, Orchestrator è lo strumento giusto? E poi verificare se è tecnicamente realizzabile, cioè posso fare accesso a quel sistema tramite la rete? Ho le credenziali opportune? E se non le ho, posso averle? O ci sono delle policy che restringono l'accesso da remoto a quel sistema, tali per cui Orchestrator diventa del tutto inutile? Questo è importante. Devo domandarmi sempre anche qual è il costo dello sviluppo del runbook e qual è, come sempre, il ritorno dell'investimento. Altrimenti il rischio qual è? Quello di vendere internamente uno strumento come la panacea a tutti i mali e poi trovarsi a avere dei runbook che vengono sviluppati in settimane se non mesi per automatizzare un'attività che manualmente ci si mette 10 minuti. Facciamo qualche esempio. E quello che veramente occorrerebbe fare è questo. Devo automatizzare un task che eseguo una volta al mese che mi porta via 20 minuti. Se mi serve una settimana per sviluppare un runbook, il mio ritorno dell'investimento non esiste. Tanto vale che continui a fare il mio task una volta al mese per 20 minuti. Se invece ho un'azione di recovery, che so, ho un servizio che mi va in crash, quando mi va in crash quel servizio, non mi basta riavviare il servizio, ma io so che in cascata, come dipendenza, devo riavviare tutta una serie di componenti della mia applicazione. Scenario tipico. Immagino che tantissimi tra voi abbiano di questi problemi. Per cui, quando questo accade, normalmente il sistema di monitor mi dà un allarme, il primo livello lo intercetta, fa l'escalation al secondo livello, chiamano le spese aziendali, che gli dice, ah, quando succede questo fai una IS reset, fermi quei due servizi, fai due capriole e riavvi il servizio. Ok? Ecco, questo invece è un ottimo candidato all'automazione con Orchestrator. Perché? Perché è automatico, minimizza il downtime e anche dal punto di vista dei tempi è giustificabile. Un'altra aberrazione che è possibile quando uno prende la mano con Orchestrator è quello di voler fare tutto con Orchestrator. Uno strumento per fare tutto, la panacea di tutti i mali. Quindi ovviamente non è questo il modo per utilizzare Orchestrator, potreste avere delle brutte sorprese, insomma, alla fine. Quali sono i fattori comuni per la scelta dei processi? La frequenza di utilizzo, quindi più una cosa è frequente, più mi darà beneficio nell'automatizzarla. I costi e le eventuali eccezioni, perché se ho tante eccezioni da gestire diventa difficile poi avere una valida automazione. Normalmente incident remediation, user provisioning, task recovery sono tutti ottimi candidati a, soprattutto gli scenari di provisioning, anche nelle aziende più piccole, dove quando arriva in azienda un nuovo dipendente occorre fare la richiesta del computer, creare gli utenti Native Directory, li mettere in 75 gruppi, creargli la mailbox, eccetera, 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 eccetera. Ecco che tramite un'automazione riusciamo a fare questo senza metterci una settimana, esperienza mia, quando arriva un nuovo dipendente, prima di essersi ricordati di fare tutto quello che serve, passa una settimana. E una settimana di telefonate, ah, ma devo poter fare anche questo, mi manca l'accesso a questo applicativo e così via. Stesso discorso per il deprovisioning, quindi quando un dipendente eventualmente se ne va. Ecco, si può fare anche questo. Normalmente non è una buona idea, perché dopo averlo fatto, posto che funzioni, si fa presto a perdersi nella logica del runbook. Considerate però che questo schema l'ho messo a posto perché i runbook possono essere semplificati come? Utilizzando quello che i dev chiamano programmazione per moduli o funzioni. Perché un runbook può chiamare altri runbook. Quindi io posso dividere il mio problema in tanti problemi più semplici, avere un coordinatore centrale che chiama i singoli pezzi, rendendo decisamente più leggibile altrimenti questa cosa qui. Domande? Bene. Strategia di deployment. Un runbook, a meno che non sia della complessità che vi ho mostrato io, quindi che si esaurisce con uno sviluppo di un paio d'ore, considerate poi che l'appetito viene mangiando perché io non ho introdotto tutti i meccanismi di controllo. Vi ho fatto vedere che è possibile mandare un messaggio di posta elettronica, potrei voler aprire un trouble ticket, potrei voler aprire un allarme sul sistema di monitor e così via. Okay? Però diciamo che un runbook cui effort di sviluppo sia nella mezza giornata non ha bisogno di queste considerazioni normalmente. Ma quando un runbook inizia a portare e ad impegnare qualche giorno, ecco che è bene trattarlo come un piccolo progetto software, anche se noi non siamo sviluppatori. In realtà trattarlo come un piccolo progetto software significa semplicemente utilizzare delle best practice che quasi tutto nel mondo ICT stanno già utilizzando. Non lo provo in produzione, e sembra banale ma non è così banale in realtà. Quindi mi devo preparare un piccolo ambiente di laboratorio in cui prima fare il test della mia soluzione. Orchestrator permette di esportare e di importare i runbook da un ambiente ad un altro. Questo export ed import può anche essere automatizzato volendo. Questo serve in architetture molto complesse dove ho tanti centri orchestrator distribuiti in azienda. Okay? Sarebbe bene avere un sistema di versioning. Non so se avete Team Foundation Server, forse no, perché siamo degli IT pro. Però prendere Git, come è bene dirlo, che è un open source, quindi assolutamente disponibile a tutti, per poter tenere le varie versioni del runbook. Perché Orchestrator tiene solo l'ultima versione. Facciamo un'altra demo. In questo caso vediamo come Orchestrator può interfacciarsi con sistemi diversi. Andiamo e facciamo il nostro scenario. Ammettiamo di avere come scenario di disaster recovery una serie di macchine su Azure. Le macchine su Azure stanno lì ad aspettare il fatto che il mio data center principale muoia o che io abbia bisogno di fare una manutenzione talmente prolungata da giustificare il passaggio su Azure. Chi di voi conosce Azure? Fantastico. Chi ha provato l'infrastructure as a service di Azure, quindi la creazione di VM? Ok. Per chi non l'ha mai fatto, Azure è una piattaforma cloud che dà tanti servizi. In questo momento ci stiamo focalizzando sulla possibilità di spostare dei nostri workload, banalizzo, delle macchine virtuali, dal nostro data center a Azure. Oppure, come in questo caso specifico, di avere delle macchine virtuali in tutto identiche a quelle che ho nel mio data center, su Azure, pronte a sostituirle quando qualcosa accada. Questo si chiama Infrastructure as a Service, ed è una funzionalità che Azure ha rilasciato da qualche mese al pubblico, ed è una funzionalità estremamente interessante. Bene, vedete che qua sotto ho una macchina SID 2013 che è in stato di stop ed è in attesa. Quello che vi faccio vedere fra un attimo è un runbook . Eccolo qua, è un runbook che semplicemente cosa fa? Beh, inizia a estendere Orchestrator al di fuori del suo confine. Quindi intanto si interfaccia con Operations Manager per mettere in maintenance tutta una serie di componenti e crea un alert. Poi si interfaccia con il sistema di ILO, di HP, di REC per Dell, IBM si chiama, non mi ricordo. Sì, comunque sono tutte schede BMC, quindi cioè di schede che da remoto permettono al sistema operativo spento di pilotare i server. Quindi in questo caso lo scenario è: ho un fault, devo pianificare uno spegnimento, ho un problema serio, tutti i scenari possibili, lancio questo runbook, metto in maintenance i sistemi di monitor, creo un allarme per chi mi cura il monitor in modo che sappia cosa sta accadendo, spengo tramite ILO, quindi interfacciandomi direttamente all'hardware HP in questo caso, poteva essere Dell e chiunque altro, per spegnere i sistemi a prescindere dal sistema operativo presente, quindi siamo macchine fisiche in questo caso, mi collego ad Azure e avvio la mia macchina che è in stand-by. Probabilmente occorre anche un passaggio per fare il remap delle entry sul DNS, okay? In modo da far puntare l'IP delle on-premises sulla cloud. Tutto questo è possibile farlo con Orchestrator e lo vediamo in modo più semplice. In questo ambiente, in questo momento, alcuni step falliranno, come l'ILO, non ho accesso alla ILO, ok, ma non è un problema. Lancio la run, vedete che pian piano inizia a svilupparsi il meccanismo. Quando, ok, ha generato l'alert, lo faccio vedere giusto probabilmente arrivo in fondo, che vedremo fra un attimo in Operations Manager apparire un alert. Quindi mi sono esteso verso, in questo caso ovviamente gioco in casa, all'interno del System Center, ma potevo aprire un trouble ticket su qualsiasi sistema, non solo Service Manager. Okay? E cosa sta succedendo? Vediamo quando arriva il mio alert, ho sbagliato il filtro. Eccolo qua. Quindi mi sono interfacciato con il sistema, mi sto interfacciando con Azure e avvio la macchina virtuale. È un altro esempio per dire che Orchestrator non è confinato nei limiti della sua macchina, ma è pensato proprio per avere questo tipo di relazioni. Okay? Qui dovremmo vederla passare fra un attimo in running. Facciamo un refresh. È un esempio un po' più complesso, ma non tanto lontano dalla realtà. Noi abbiamo clienti, ad esempio, che ci hanno chiesto di automatizzare la procedura di spegnimento e riaccensione di un data center, che ha delle dipendenze. Questo è il classico esempio dove lo faccio una volta l'anno, due volte l'anno per test, se mi va bene che non devo farlo per altri problemi, però quelle due volte l'anno voglio essere sicuro di tornare in piedi correttamente, quindi di avere la sequenza corretta di spegnimento prima e accensione dopo. Interfacciandosi anche ovviamente con le SAN, con tutti gli hardware provider e così via. Ecco, la nostra VM ovviamente è andata in esecuzione. Se noi torniamo lato Orchestrator, vedremo che qualche step, come vi dicevo, è fallito per i motivi che vi dicevo, ma che quello che ci interessava a noi, che è lo start della macchina NDR, è andato a buon fine. Altro esempio, un po' più complesso, dove Orchestrator si estende addirittura al di fuori dell'azienda. Grazie all'integration pack per Azure, per Windows Azure. Okay. Abbiamo visto, spero, cosa fa, abbiamo cercato di intuire come può farlo, abbiamo parlato di quali sono le best practice per selezionare quale automazioni andare ad implementare, ci manca un approfondimento su quella che è l'architettura, cioè quanto è complesso da implementare, su quanti, banalmente quanti sistemi mi servono. Il cuore dell'architettura Orchestrator è il database SQL Server. È un database poco trafficato perché contiene il runbook, quindi la definizione di queste policy, e semplicemente i log di quello che è stato fatto. Okay? Quindi non ha un elevato numero di input-output. Il database viene gestito e organizzato da quello che è il ruolo di management server, un ruolo comune a tutti. Il management server, attenzione, coordina e distribuisce le policy ai runbook server, che sono quelli che effettivamente eseguono queste policy. Ovviamente questi tre ruoli possono stare tutti su un'unica macchina e normalmente ci stanno agevolmente, nel senso che non è uno strumento che ha bisogno di tantissime risorse, ovviamente dipende da quanti runbook contemporaneamente in esecuzione ci sono. Okay? I runbook server si connettono ai sistemi da gestire ed eseguono le policy definite. Posso avere più runbook server, posso averli distribuiti, poi vedremo qualche best practice per anche andare ad indirizzare architetture distribuite geograficamente. Il runbook designer è lo strumento per sviluppare il runbook, abbiamo visto, si connette ai management server. La parte di web console serve per andare a dare ai nostri operatori un'interfaccia per poter eseguire i runbook e controllare l'esecuzione dei runbook stessi. Ha anche un altro scopo, è anche il meccanismo di automazione, cioè Orchestrator espone un web service che implementa il protocollo OData per l'interrogazione dei dati, che permette di automatizzare l'esecuzione dei runbook, lo stop, il controllo dello stato e così via. Quindi abbiamo un altro livello di interoperabilità. Cerchiamo di non distribuire i vari ruoli quando non strettamente necessario. Ad esempio, è assolutamente accettabile, anzi una buona pratica, avere management server e database sulla stessa server. Okay? Attenzione alla connettività dal centro di gestione, quindi da SQL, e i runbook server. Cioè, non è una buona idea mettere un runbook server remoto rispetto al SQL. La domanda è, bene, allora se ho delle periferie remote cosa succede? Beh, fino a un certo punto, dipende dai protocolli di gestione che utilizzo, è bene lasciare il runbook server al centro e poi il runbook server si connette in remoto. Se ho un link con delle latenze talmente alte che anche il protocollo di gestione che sto utilizzando non può andare su quel tipo di connettività, allora creo un altro orchestrator remoto, un all-in-one, va benissimo, e implemento, ci sono nella community degli script PowerShell, implemento dei meccanismi di sincronia del runbook tra i due ambienti. Fondamentalmente, siccome l'orchestrator permette di esportare e importare, io posso automatizzare il fatto che i runbook che mi interessano vengono esportati e ricaricati nell'ambiente remoto. E quindi sono sempre e comunque in sincronia. Ok. Tutte cose che vi ho già detto. Attenzione che il numero massimo di runbook in esecuzione contemporanea, by default, quindi come quando installate l'orchestrator, è 50, può essere cambiato, cioè 50 è veramente un limite cautelativo, cioè possono essere 200 sulle macchine con 4 core e un po' di RAM, poi è chiaro, dipende dalla complessità dei workflow, però se avete fatto il 51esimo vedete che sta in coda e attende, è per questo limite che a volte non viene preso in considerazione. Una possibile architettura di riferimento è dunque questa, un ambiente di laboratorio in cui fare lo sviluppo e il test dei runbook, un ambiente primario di produzione e uno o più ambienti, se e soltanto se è necessario, remoti, quindi quando ho link particolarmente lenti, remoti, in cui vado a replicare i settings presenti nel sito centrale di riferimento. Quanti di voi potrebbero aver bisogno di un'architettura di questo tipo? Il primo tentativo, se possibile, fatelo sempre, dipende i sistemi remoti con che tipo di protocollo dobbiamo gestirli. È chiaro che se dobbiamo fare un RPC da BMI diventa difficile se le latenze sono elevate. Però già un protocollo come SSH oppure WSMAN sono molto più resistenti anche a link con alte latenze. Ovviamente il packet loss deve essere accettabile perché altrimenti diventa tutto molto complicato. Siamo in fondo, poi lasciamo aperto a domande e risposte. Come Orchestrator si integra in System Center? O meglio, qual è il ruolo del componente Orchestrator all'interno di System Center? Abbiamo visto il ruolo del collante. Un ruolo fondamentale ce l'ha per chi eventualmente di voi abbia implementato Service Manager. Qualcuno ha implementato Service Manager? Raffa, non ridersi i baffi. Alza la mano, non ti vergognare. Quando implementate Service Manager, Orchestrator è il componente fondamentale. Service Manager è lo strumento e il componente di System Center che permette di dare un ordine ai nostri processi IT, quindi quello che cura la burocrazia, ok? Se vogliamo vederla in questo modo. Poi c'è qualcuno che deve fare le azioni, quindi se curo la burocrazia per cui mi arriva una richiesta, una service request dal mio utente per crearmi un nuovo database, piuttosto che una nuova mailbox, piuttosto che una macchina virtuale, quello che gli viene in mente, bene, Service Manager traccia questa richiesta, scatena i workflow di approvazione, verifica tutto quanto c'è da verificare, poi l'integrazione con Orchestrator permette di automatizzare anche l'esecuzione dell'azione. Adesso ci tenevo a dirlo. In sintesi, Orchestrator all'interno di System Center è uno dei componenti della più semplice implementazione. Il setup di Orchestrator porta via, se consideriamo che dobbiamo installare anche SQL, 2 ore. Ok? E si può partire tranquillamente con una situazione all in one. Quindi con tutti i ruoli, Management Server, SQL, Runbook Server e Console Web, su un unico sistema. Possiamo poi andare a distribuire quando il carico lo rende necessario. Permette di fare integrazione, permette di dare delle interfacce self-service e dovrebbe, se lo utilizziamo con saggezza, quindi senza volerlo spingere dove non può arrivare, ridurre i nostri costi di gestione. Su Orchestrator c'è una ricchissima community che sviluppa integration packs. Se voi andate su CodePlex, cercate Orchestrator, cercate Opalis, tutte e due sono parole chiave, troverete tantissimi integration pack per tutta una serie di sistemi, Microsoft e non. E proprio c'è una community che continuamente sviluppa questi integration pack. Lo scorso autunno a VPC ho fatto vedere come voi potete scrivere i vostri integration pack. E lì sono tutti spaventati, mi hanno detto fai una sessione semplice su Orchestrator, se no se li perdiamo tutti. Però, al di là delle battute, è possibile, e c'è un proprio strumento di integrazione, un proprio SDK di Orchestrator, per cui voi potete prendere i vostri script che già sono in azienda e creare degli integration pack, e quindi creare delle azioni che trascinate e poi rendete operative, quindi iniziate a dare i vostri script che magari conoscete solo voi con i parametri che sono solo nella vostra testa a disposizione dei colleghi che devono fare automazione.